File numero 2, pagina 14, terza parte, la giovinezza udinese. Passati gli anni del primo dopoguerra, Udine riprende la sua vita normale di città di provincia. La borghesia liberale torna in auge in una realtà ove le gerarchie sociali sono consolidate da secoli, ma non sarà più come nei primi anni del Novecento. Teme per i suoi privilegi scossi dai disordini sociali, dal sorgere di nuove forze politiche di massa, come cattolici e socialisti organizzati in partiti, dall'evocare una rivoluzione come quella sovietica, sebbene il Friuli sia discosto da quanto avviene nel resto d'Italia e qui ne giungano poco più degli echi. Si accentua così il carattere conservatore della borghesia ed anche la svolta autoritaria, sebbene non condivisa, viene accettata come il male minore per evitare derive anarchiche e rivoluzionarie. L'affermarsi del fascismo in Friuli, infatti, è dovuto a gruppi sostanzialmente estranei alla società urbana, ove dominano i benestanti sia cattolici che laici. La borghesia udinese allora si costruisce un suo modello di vita, non apertamente conflittuale nei confronti della dittatura, ma neppure in prima linea. Elitario in sé, fatto di ristrette e selezionate frequentazioni, di locali e circoli esclusivi, di rapporti interfamiliari e professionali chiusi. All'interno di questo gruppo selezionato di sentimenti patriottici che si richiamano all'eredità risorgimentale, sia mazziniana che monarchica, sono ammesse anche le famiglie degli alti gradi militari in guarnigione. È un piccolo mondo chiuso nel quale l'educazione del regime non fa molta breccia e neppure la propaganda, cosicché la gioventù borghese, per questo motivo, non sarà mai fanatica del fascismo. Giovanni Battista Berghinz cresce in questo ambiente particolare, ove taluni valori liberali continuano ad essere vivi e il privilegio, che il regime si guarda bene dall'intaccare, diventa fonte di autonomia di pensiero. Nel 1924 inizia un brillante percorso scolastico, prima nella scuola elementare, poi nel ginnasio inferiore. Riceve anche un'educazione cattolica, frequentando l'oratorio della parrocchia del Redentore, voluto dal parroco Monsignor Pilosio. Fa la prima comunione nel 1926 e nello stesso anno anche la cresima. A fargli da padrino, inaspettatamente, un campione del conservatorismo clericale, l'avvocato Giuseppe Brosadola, 1879-1942, che nel 1911 viene destituito da sindaco di Cividale per aver chiuso un suo discorso con la frase «Viva il Papa Re!». D'altronde, nei confronti del fascismo, cattolici e massoni in questo momento stanno dalla stessa parte. La vita in famiglia è serena e l'educazione che gli viene impartita è ottima, soprattutto per quanto riguarda le virtù civili ed etiche da perseguire. Al momento di scegliere la scuola superiore con l'obiettivo l'università Giovanni Battista Berghinz, confluisce, come gran parte dei giovani della sua condizione sociale, nel liceo Stellini, ove incontra non solo sui banchi di scuola, ma anche per affini attività sportive e del tempo libero, suoi coetanei con i quali più tardi condividerà l'appartenenza alla Resistenza. Sono i Marzona, i Del Din, i Tacoli ed altri ancora. A scuola è uno dei migliori, e così lo ricorda un suo professore Giuseppe Violino. Caro e buon figliolo, mio allievo di quinta ginnasiale, apprezzato ed ammirato dai condiscepoli e dagli insegnanti, sempre ossequiente e disciplinato, sempre pronto e generoso nel dare quanto disponeva allo sport, brillante ufficiale d'artiglieria. Consegue facilmente, con ottimi voti, la maturità classica e si iscrive alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, sede senza dubbio assai prestigiosa. Non si dedica però solo allo studio, ma si segnala pure come sportivo. Siccome il Duce aveva definito il ciclismo uno sport da poeti, diviene presto una moda fra i giovani e Giovanni Battista Berghinz, che tra l'altro si diletta anche di poesia, non si sottrae al fascino della bicicletta, aderendo alla Audax, l'associazione che organizza marce ciclistiche a carattere atletico, e si segnala in numerose imprese personali sulle due ruote, percorrendo centinaia di chilometri. Nel 1935 viene riconosciuto ciclista di secondo grado, insomma, quasi un vero e proprio campione della bicicletta, se ad essere di primo grado sono i professionisti che partecipano alle grandi corse. Parte quarta. Il servizio militare. Vestire una divisa e servire la patria per Giovanni Battista Berghinz è un dovere a cui non si sottrae, anche per sentimenti e tradizioni familiari. Del resto, la propaganda nazionalistica e bellicistica del fascismo fa breccia in tutti gli strati sociali, in particolare dopo la conquista dell'Etiopia, che miete consensi anche fra gli antifascisti. Nel 1936, compiuti 18 anni e terminato il liceo, Giovanni Battista ottiene di frequentare a Lucca la scuola ufficiale di complemento d'artiglieria, detta anche dei mantelli azzurri. Il corso dura 6 mesi ed è particolarmente severo, ma dopo lo studio e l'addestramento, nonché la partecipazione alla vita sociale della cittadina toscana, alla fine Giovanni Battista Berghinz ottiene la Losanga d'oro da sottotenente di artiglieria da campagna il 1 ottobre 1937. Le esercitazioni avvengono con vecchi pezzi ancora ipotrainati, tecnologicamente parecchio in ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica delle armi, per cui gli allievi escono praticamente impreparati ad affrontare il reale teatro bellico. Nel frattempo ha modo di proseguire gli studi di giurisprudenza all'Università di Bologna, con l'intenzione di seguire professionalmente le orme del padre. La vita militare allora non è un ostacolo per affrontare un corso di laurea, anzi, presentarsi agli esami in divisa aiuta molto ad ottenere giudizi favorevoli, ma non è il caso di Berghinz. Il suo primo servizio lo svolge al 1° reggimento di artiglieria divisione Celere, che ha sede in Udine ed in alcune località vicine, ma non è fatto per la vita di guarnigione, per cui fa richiesta di partire volontario per l'Abissinia a cercare l'avventura. Dopo la conquista dell'Etiopia, infatti, la propaganda del regime enfatizza questo impero lontano ed i giovani, non avendo altri riscontri, sono naturalmente affascinati dalla terra africana. Berghinz lo è non meno di altri e pertanto vi rimane dall'8 luglio 1938 all'ottobre 1939, in forza alla terza compagnia cannonieri di stanza alla Smara. Si tratta di una compagnia mista di italiani e di indigeni di etnia sudanese, molto arretrata dal punto di vista dell'armamento, ma questa esperienza originale lo porta a desiderare di intraprendere sul serio una carriera militare. In seguito è assegnato al 22° gruppo artiglieria sommeggiata coloniale. Per i tempi sono unità inefficienti dal punto di vista della funzionalità bellica e di lì a poco verrà provato, ma a un giovane ufficiale taluni aspetti sfuggono. Da queste esperienze però Giovanni Battista Berghinz pensa di trasformare il suo impegno militare divenendo ufficiale in servizio permanente effettivo. Fa quindi rientro in patria e dal 1 novembre 1939 inizia un corso semestrale accelerato alla Regia Accademia di Artiglieria e Genio con sede a Torino. È già iniziata la guerra in Europa e l'Italia, pur neutrale, si prepara ad entrarvi. Il 31 luglio 1940 venne nominato tenente in servizio permanente effettivo. Questo corso fu l'ultimo dell'Accademia Militare di Torino, di tipo accelerato, avente come fine immediato quello di andare rapidamente a colmare i vuoti sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale e composto tra artiglieri e genieri da 193 allievi, compreso Berghinz, di cui 27 cadranno in battaglia. Da poco più di un mese l'Italia è in guerra, dopo la neutralità, al fianco della Germania. Il consenso è diffuso fra coloro che sono cresciuti durante il regime, soprattutto pensando che si tratti di una breve e gratificante parentesi, e se fra i giovani ufficiali vi è qualcuno che dubita dell'impresa, prevale comunque il senso del dovere, ed il richiamo del patriottismo che il fascismo abilmente ha saputo enfatizzare. La propaganda del regime per anni ha invocato una politica di potenza per assecondare l'orgoglio nazionalistico ed è difficile sottrarvisi. Dopo qualche mese però Giovanni Battista Berghinz fa un'altra scelta di carriera. Il settennato di Italo Balbo, a capo dell'aviazione italiana 1927-1933, ha reso questa ala del regime molto popolare tra i giovani, che sognano di volare dopo l'esaltazione delle imprese aeree compiute in quegli anni. Numerosi saranno anche i giovani friulani, che con entusiasmo entreranno nell'arma azzurra e con altrettanto entusiasmo a suo tempo passeranno all'Osopo nei mesi della resistenza. Un ufficiale di artiglieria, quale Berghinz, non può pensare a volare appartenendo ad un'arma di terra, ma l'occasione gli viene offerta dal proselitismo di Balbo, che offre ai giovani ufficiali di frequentare corsi di pilotaggio e di osservazione aerea in correlazione col progresso che giorno per giorno sta compiendo l'organizzazione aviatoria del paese e la preparazione della gioventù negli esercizi preliminari a cura delle organizzazioni del regime. Anche Giovanni Battista Berghinz è affascinato, come i suoi coetanei, dalla mitologia del volo e più che pilota si adatta a fare l'osservatore. La superiorità aerea veniva considerata come decisiva per le armi italiane e la propaganda lo sottolinea. I corsi di osservazione aerea iniziano nel 1932, dopo l'approvazione dell'apposita legge, e il sottotenente Berghinz viene ammesso al quarto corso che si tiene alla Scuola di Osservazione Aerea Terrestre di Cerveteri, nei pressi di Roma, nel 1940-1941. Questa istituzione aveva fama perché era stata estemporaneamente frequentata dal ministro Bottai. Qui ha occasione di incontrare nel medesimo corso un altro futuro eroe della resistenza piemontese, Enrico Martini Mauri. Al termine del corso entrambi ottengono il brevetto di osservatore aereo. Dal 30 giugno 1941 Berghinz presterà servizio in questa particolare specialità, prima alla 121esima squadriglia osservatori aerei, poi alla 136esima in Croazia. Il compito dell'osservatore è guidare dall'alto dell'aereo i tiri dell'artiglieria a terra, come efficientemente sarà sperimentato sia durante la Grande Guerra sia nella recente campagna di Etiopia. Fra il 1941 e il 1942 Berghinz, da osservatore aereo, viene assegnato all'aeroporto di Campoformido, vicino a casa, impegnato anche nello studio universitario. Nel frattempo le sorti dell'Italia precipitano e dopo aver perso l'Africa orientale perde pure sugli altri fronti con l'esito di disastrose campagne come quelle di Russia o di Grecia. Incominciano i primi dubbi sulla tenuta del fascismo, ma a prevalere è sempre il senso del dovere verso la patria. Nell'ottobre del 1942, dopo la battaglia di El Alamein, Berghinz con il 64° gruppo approda per qualche mese in Africa settentrionale nell'ultimo disperato tentativo di resistere alle forze inglesi da parte di italiani e tedeschi. Agli aerei italiani e tedeschi manca soprattutto il carburante e spesso non riescono neppure ad alzarsi in volo. Nel febbraio del 1943 anche la Libia è perduta per l'Italia, per cui Berghinz viene reimbarcato per far ritorno in patria da un porto della Tunisia. Quel che stupisce in questo andirivieni è il fatto che riesca a dare i suoi esami all'Università di Bologna sempre con ottimi voti e non sia affatto demoralizzato dalla brutta piega che stanno prendendo gli eventi. L'ultima destinazione di Giovanni Battista Berghinz, promosso tenente, è in Francia meridionale, all'aeroporto di Hyères. È una località del dipartimento del Var, che aveva circa 25.000 abitanti, non lontano da Tolone, località sulla costa mediterranea dove si trova il 22° Corpo d'Armata italiano, comandato dal generale Alfonso Olearo. Si tratta di una località ben protetta dalla natura e caduta in mano agli italiani solo con la capitolazione della Francia. Già al 25 luglio, con la caduta del regime, i militari si dividono fra quanti continuano ad essere fedeli al fascismo e quanti invece ritengono di eseguire gli ordini di Badoglio, che invita a rientrare in territorio italiano per difenderlo. Verso la metà di agosto, però, giungono preoccupanti segnali come l'insistenza da parte di alcuni ufficiali a togliere dalle divise le insegne del Regio Esercito per sostituirli con i simboli fascisti. Il 29 agosto, quando il sentore di un prossimo armistizio diventa più forte, già inizia da parte dei tedeschi un primo tentativo di disarmare gli italiani. C'è poi una crescente presenza di militari germanici e in pista di aerei della Luftwaffe. Così l'8 settembre di sera i badogliani vengono circondati dai fascisti e dai tedeschi, disarmati e presi prigionieri. Chiamati a rapporto, viene comunicata loro la notizia dell'armistizio senza ricevere istruzioni sul da farsi. L'indomani mattina, uno ad uno, vengono interrogati circa la loro fedeltà ai fascisti e dai tedeschi alla presenza di esponenti della Gestapo. Chi ci ripensa viene riarmato, chi invece, come Berghinzi, si rifiuta, verrà avviato ad un centro di detenzione provvisoria. I tedeschi, infatti, non si erano lasciati cogliere di sorpresa e in poche ore avevano attaccato le posizioni italiane in questo angolo di Francia, costringendo alla resa i difensori e catturandone ben 60.000, grazie alla superiorità dell'equipaggiamento e per il fatto di essere ben motorizzati. A questo punto, quasi preveggendo un possibile avvio alla prigionia in Germania, Giovanni Battista Berghinz si dà alla fuga per tornare in Italia. Lo aspetta un avventuroso viaggio di ben 3 mesi. Arriverà infatti a Udine nel dicembre del 1943, approfittando della inevitabile confusione di momenti concitati e di grande tensione, Berghinz ha la prontezza di spirito di sottrarsi alla cattura, nascondendosi prima in un locale di servizio, poi dandosi alla fuga dall'aeroporto, dirigendosi verso le colline dell'interno. Il primo aiuto gli giunge da alcuni civili del luogo, che dopo averlo rifocillato e rivestito in abiti non militari, lo indirizzano ai partigiani delle FFI, forze francesi dell'interno, che già da mesi combattono in zona. Non può contare su un continuo aiuto della popolazione, poiché c'è il desiderio di vendicarsi degli italiani che hanno occupato quelle terre del sud-est della Francia, scatenando soprattutto contro i civili le angherie dei fascisti. È vero che la Gestapo non sarà certo migliore delle camicie nere, ma Berghinz comprende che è necessario prendere al più presto la via del ritorno a casa. Lo fa in parte a piedi, in parte con mezzi di fortuna, ma il problema sta nel passare i valichi controllati dai tedeschi. Con molta paura e con un po' di fortuna ci riesce, ma si tratta di attraversare di seguito il territorio che ormai appartiene alla Repubblica di Salò. Viene per un tratto aiutato dai primi partigiani piemontesi, poi deve affrontare da solo fame, freddo, pericoli, allungando il percorso, nascondendosi, sfuggendo non poche volte alla cattura. A casa non sanno niente di lui. Lo cercano fra i prigionieri, ma è difficile sapere dove e quando è stato preso e se è stato inviato in Germania. Ricompare all'improvviso a fine anno e, grazie alla sua giovane età, si riprende presto da quanto patito e conclude l'iter degli esami universitari, preparando anche la tesi. Il Friuli, nel frattempo, è entrato a far parte del cosiddetto litorale adriatico, amministrato dal Terzo Reich direttamente, e le funzioni di pulizia sono svolte dalle organizzazioni naziste, sopportate dai loro complici italiani. Berghinz è indignato, e non poco, da quanto sta succedendo, e in lui rivive il patrimonio ideale di cui è erede, che lo spinge ad impegnarsi per la causa della libertà. Fine file numero 2, pagina 19.